Massimiliano Faini, direttore di Garda 1, di nuovo sulle frequenze di Tempo Radio. Buon anno, buongiorno direttore.
Buon anno a tutti, grazie di avermi coinvolto ancora.
Allora, noi, ovviamente noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Lo ripeto, 348-3188-339. Per chiamarci 0376-631709. Allora, parliamo subito della multiutility. Ci eravamo lasciati l'anno scorso, che poi in realtà è meno di un mese fa, mi pare. Comunque, ci eravamo lasciati con il suo impegno per creare questa multi-utility del Garda, cioè una unità territoriale, almeno nei servizi, diciamo così, insomma, fondamentalmente.
Effettivamente, almeno nei servizi, cerchiamo di creare questa unità territoriale che abbracci tutto il lago di Garda, affinché si possa, diciamo, farli crescere, soprattutto con delle logiche più attuali, più tecnologiche, dunque servizi che siano più efficienti, servizi che abbiano, diciamo, la possibilità di essere più sostenibili, dunque attenti all'ambiente, attenti, diciamo, anche alla valorizzazione energetica, al recupero di energia, all'autoproduzione energetica. Ecco, questa è la traccia, diciamo, che stiamo seguendo da circa un anno e mezzo. Oggi qualche altro comune della sponda veronese ha affidato servizi alla propria azienda partecipata AGS. Oggi parliamo di aziende pubbliche, totalmente pubbliche, coinvolte in questo progetto di multi-utility, che sono Garda 1 SPA, una compagine totalmente bresciana che coinvolge 38 comuni in zona bresciana, AGS SPA che coinvolge una ventina di comuni in sponda veronese del lago, Sisam SPA che coinvolge 16 comuni dell'Alto Mantovano e il consorzio dell'Alto Garda Trentino che coinvolge 9 comuni appunto della provincia di Trento che si affacciano sostanzialmente sul lago di Garda. Questo è il territorio di cui stiamo parlando, col quale sostanzialmente abbiamo già stretto un percorso condiviso di crescita dei servizi, di omogeneizzazione delle attività. Stiamo parlando di servizi che sono i servizi di mobilità, i servizi di pubblica illuminazione, i servizi di calore per gli edifici pubblici, parliamo di attività di tipo cimiteriali, parliamo di attività della sosta o gestione anche delle boe, parliamo di attività anche di tipo progettazione legata a infrastrutture di tipo pubblico. Dunque è molto vasto il tema, dunque è un tema molto interessante, avvincente, perché effettivamente gli obiettivi sono l'ambiente, sono situazioni tangibili che si possono pesare immediatamente, anche di efficienza energetica e di risparmio energetico.
Certo, quindi ecco, efficienza energetica e risparmio energetico, questa è una cosa molto interessante. Avete novità per quanto riguarda questo tema? Cioè, per esempio, il lago di Garda, questo non lo dico io, me l'ha spiegato una volta un geologo, no? È il punto d'incontro tra la faglia africana e la faglia europea, no? Tant'è vero che Sirmione sarebbe una di queste cose che è dovuto appunto all'incontro delle due faglie, e c'è energia geotermica, per esempio. State pensando magari un giorno di poterla sfruttare?
L'energia geotermica è uno degli aspetti interessanti da indagare ulteriormente, anche se si conosce abbastanza bene come si sviluppa nel sottosuolo questo bacino di acqua a temperatura elevata, dove il punto più affiorante, diciamo, che a quota circa meno 300 metri è proprio posizionato nella penisola di Sirmione, tant'è che le acque termali che hanno una risalita è ovviamente una risorsa storica da circa più di 2000 anni, insomma, sono disponibili e affiorano in quella località, già i romani ne usufruivano. In più c'è su un asse che va grosso modo da Lasvise, Colà di Lasvise, passa verso Sirmione, si 4-3 verso la zona di Desenzano è un asse sul quale, diciamo, si ipotizza che sia il culmine di questo serbatoio geotermico. È una delle attività già indagate in passato, che sicuramente quando avremo l'opportunità anche di avere sostegni, diciamo, dal punto di vista della regione o anche dei ministeri, per portare avanti magari progettazioni che oggi sono sperimentali, però che hanno ovviamente un costo, si cercherà di valorizzare anche questa disponibilità del sottosuolo, di darci energia rinnovabile pulita.
Bello, infatti.
Riscaldare le case per produrre energia elettrica.
Infatti, pensiamo che è bello avere il riscaldamento, l'acqua calda, eccetera, eccetera, semplicemente scavando un buco. In realtà non è così semplice,
tra l'altro la profondità poi della disponibilità non è così come Sirmione, ma poi si va molto in profondità, si va anche a un chilometro di profondità e far risalire questa disponibilità economicamente è molto importante,
esatto,
punto di vista energetico. Esatto, è uno degli aspetti.
Spieghiamolo, direttore, perché altrimenti uno dice: ma allora perché non lo fate? Perché non è così semplice,
non è così facile, anche perché non abbiamo un territorio predisposto poi per ricevere questo tipo di energia. Considerate che il teleriscaldamento si è sviluppato in zone dove ovviamente c'è la disponibilità di un cascame termico tipo Brescia e del termovalorizzatore, che poteva essere, diciamo, una produzione industriale che nel tempo poteva dare disponibilità in forma continuativa anche di acqua calda. Nel caso nostro invece diventa una ricerca dedicata, diventa un percorso che dopo che si ha la disponibilità in quota zero sostanzialmente a livello di quota campagna, bisogna poi pensare alla distribuzione.
Certo.
E distribuzione significa posare tubi, posare condotte.
Certo.
Dunque,
certamente
entra, diciamo, in una maglia urbana che spesso ha dei centri storici che sono molto delicati da quel punto di vista. Dunque con tutti i ragionamenti che bisogna farli col tempo e cercare di capire qual è la soluzione migliore.
Le volevo chiedere, direttore, la collaborazione con AGS, che è quella di Peschiera, se non mi sbaglio, non del Sponda Veronese, con altre realtà trentine, ma anche per esempio dell'Alto Mantovano, come va?
Sta andando bene, con alcune di loro siamo già più avanti, siamo ad esempio con la Sponda Veronese, siamo già arrivati a un coinvolgimento di 10 comuni che hanno già affidato servizi per far crescere la multi-utility. Abbiamo già presentato anche un progetto condiviso per la Sponda Veronese per la mobilità in Regione Veneto e stiamo andando avanti, diciamo così, facendo dei passi un po' più accelerati rispetto agli altri territori, ecco, perché in questo momento effettivamente stiamo facendo un po' anche da apripista con questa esperienza, grazie a un accordo di cooperazione che abbiamo già sottoscritto più di un anno e mezzo fa, che ci ha permesso di condividere, mettere fattor comune le varie professionalità di cui dispongono le due aziende. Ecco, per esempio, dove da una parte abbiamo degli ingegneri idraulici, dall'altra parte abbiamo ingegneri che possono affrontare l'aspetto energetico. E la relazione tra chi sviluppa impianti dedicati al ciclo idrico e chi da questi impianti del ciclo idrico cerca di ricavarne energia. Sostanzialmente qui in Sponda Bresciana noi abbiamo già realizzato delle turbine che producono energia elettrica sugli acquedotti che dalla quota, dalle sorgenti in quota scendono verso l'abitato a valle. In Sponda Veronese non ci sono ancora queste tipologie di efficientamento e recupero di energia e le stiamo progettando mettendo appunto assieme queste professionalità.
Giustamente, quindi professionalità unite. Le leggo un paio di messaggi, direttore, poi andiamo a parlare. Allora, direttore, lo so che non è di sua competenza, ma il depuratore del lago adesso lo vogliono fare all'Onato, è vero? Punto di domanda.
Diciamo che il depuratore del lago non è compito mio, non seguo, diciamo, la collocazione del depuratore, quale sia quella più ottimale. Sicuramente il ricettore, diciamo, alternativo al Mincio è il Chiese. Sostanzialmente bisogna poi comprendere qual è la posizione ottimale, diciamo, per un trattamento dal punto di vista dei reflui e anche per il punto di vista della consegna al fiume, ecco. E questo sicuramente gli esperti stanno andando avanti a cercare di capire qual è la soluzione migliore.
Certo. Poi, altro messaggio, grande Massimiliano, ormai operi in Alta Italia come direttore di car sharing, sei un mito, dice Jessica di Gardone.
Grazie Jessica.
Per cui c'è anche questo.
È abbastanza impegnativo essere innovativi su alcuni percorsi, tipo il discorso dello sharing, però insomma c'è tanto entusiasmo anche in quello che si fa, dunque bisogna pensare di fare un giusto mix tra l'impegno e il sacrificio e l'obiettivo che si raggiunge, che alimenta sostanzialmente questi momenti di difficoltà e di sconforto.
Certo,
ecco.
Certo. Poi, perché non mettete voi le telecamere per gli sporcaccioni, che quelli che buttano la spazzatura, tanto per intenderci, chiedono?
Diciamo che le fototrappole le stiamo installando, dunque, e ci sono già delle postazioni che hanno permesso di individuare ovviamente delle situazioni diciamo di trascuranza e anche diciamo di maleducazione.
Certo. Poi Faini, quest'anno con la neve non ci saranno problemi di acqua, spero? Beh, ha nevicato molto. Ci sono ancora...
Penso che quest'anno i serbatoi saranno sempre abbastanza pieni, soprattutto anche nei momenti critici, ecco, io penso che non ci sarà difficoltà, perché proprio la quantità di neve venuta anche proprio sulle nostre prealpi è assolutamente tanta, dunque va bene.
Poi ancora, dunque, segnalano, c'è un Massimiliano, ciao, sono Mario, la raccolta rifiuti sta creando problemi a Desenzano, dove si fanno file alla piazzola di Via Giotto.
Dice. Allora, lì purtroppo abbiamo dovuto limitare il discorso degli accessi dovuti al Covid e dunque anche a un controllo dal punto di vista della sicurezza e quant'altro. Gli spazi sono molto limitati. Il centro di raccolta di Via Giotto è oggetto di un progetto di riqualificazione, di ampliamento. È un sacrificio purtroppo che va fatto per alcuni mesi ancora, prima di poterci, diciamo, tornare alla normalità. In questo momento purtroppo siamo e capiamo che c'è molta difficoltà, perché in effetti è in una posizione assolutamente comoda in centro al paese, effettivamente è utilizzato da tantissime persone, considerate che nei momenti di punta raggiungiamo anche i 700 accessi in una giornata, sono tanti.
Certo, assolutamente. Allora, altro messaggio, anzi no, le ho tenuto tre messaggi insieme per affrontare anche questo argomento. Faini, le colonnine di ricarica sono diverse per auto e scooter? Un altro, l'imprenditore, ha novità per la convenzione per le imprese per il car sharing. Si ricorda che c'era un imprenditore che le aveva chiesto, appunto, avrebbe potuto portare i dipendenti, appunto. Poi Faini, se la Lombardia diventa rossa, ci saranno ancora le vostre auto a disposizione? Questo probabilmente si riferisce al fatto che durante il lockdown voi le avevate date a disposizione degli enti pubblici, dei comuni.
Questo l'abbiamo fatto all'inizio, partiamo dall'ultima domanda. L'abbiamo fatto all'inizio, quando c'era veramente anche una non conoscenza esattamente del come si doveva affrontare questo percorso critico. In effetti c'era la protezione civile, c'era la necessità con la Croce Rossa. Le auto in sharing non capivamo se potevamo, diciamo, garantirle igienicamente utilizzabili, e dunque c'erano una serie di questioni. Le nostre auto adesso continueranno ad essere utilizzate, perché abbiamo avviato un processo di sanificazione periodico e anche nei momenti in cui viene lasciata da un utente presa da un altro. Dunque c'è un'attenzione puntuale, diciamo, sulla sanificazione del mezzo prima dell'utilizzo. E in più a bordo ci sono dei presidi di sanificazione che un utente, anche diciamo quindi su propria necessità, può utilizzarli in qualsiasi momento, che sono dalle salvettine, i disinfettanti, sono queste situazioni qua.
Perfetto, appunto
per
il casco.
Quanto riguarda l'imprenditore, noi adesso stiamo facendo una politica anche di lungo termine, di utilizzo fino ad un mese, e effettivamente le auto oggi sono totalmente utilizzate, non ce n'è una disponibile, perché effettivamente è una formula che interessa molto, moltissimo. E in effetti sia quella pesciera di Desenzano, Salò e Padenghe sono totalmente utilizzate.
Infatti.
Stiamo ottenendo i nuovi incentivi per acquistarne delle altre e affiancarle alla flotta attuale. Effettivamente questa è una strategia, diciamo, che sta pagando gli sforzi dell'azienda. Sono dei costi anche contenuti, perché con circa 300 euro più IVA si utilizza un'auto per un mese intero, compresa di tutte le attività manutentive, dunque alla fine è un costo anche ponderabile e pesabile in qualsiasi momento da parte,
ecco,
della ditta.
Spieghiamo che tra l'altro fanno circa 100 km con un'ora di corrente, quindi uno dice sì ma risparmi di carburante, questo è sbaglio.
Paragonabile diciamo al costo di energetico, diciamo circa la metà del metano, ecco, in questo momento, un'auto elettrica fa circa 350 km oggi di autonomia, dunque questa è per le auto di tipologia utilitaria che noi abbiamo messo a disposizione.
Che è una bella autonomia rispetto a due anni fa che avevano sino 100 km,
bel progresso. Tranquillamente si va a Milano e si torna senza problemi.
Tranquillamente. E poi sì. Le colonnine di ricarica, le chiedevano, sono diverse tra auto e scooter?
Allora, non sono diverse come logica di utilizzo, alcune hanno le prese differenziate e anche per gli scooter, bisogna andare sul sito di Garda 1, www.garda1.it, andare nella ripartizione della mobilità e andare a vedere esattamente dove sono posizionate quelle per gli scooter.
Benissimo.
Perché a tutti gli effetti hanno delle prese più semplici e meno ingombranti di quelle delle auto.
Benissimo. Allora, visto che siamo in dirittura d'arrivo, voi comunque proseguite anche con l'efficientamento energetico, perché se da un lato si cerca l'energia pulita e rinnovabile, da un altro lato anche si cerca di non sprecarla, giusto?
Sì, il primo obiettivo è risparmiare energia e cercare di rendere efficienti quelli che sono gli edifici pubblici, che spesso hanno parecchi anni, dunque non sono edifici moderni, concepiti ovviamente con un'edilizia di tipo tradizionale. Intervenire ad rendere efficiente dal punto di vista energetico un municipio, una scuola, una palestra, concepiti magari 30 anni fa o 40 anni fa come progettazione, è una delle mission che noi abbiamo in affiancamento ai nostri comuni. Ecco.
Certo.
Quando loro ci chiedono di fare un intervento di efficientamento, li stiamo facendo a Salò, ad esempio, l'ultimo edificio che abbiamo efficientato è la biblioteca l'anno scorso. Abbiamo appena ultimato i lavori alla scuola elementare e poi dopo ne abbiamo in programma anche altri. Ovviamente abbiamo una nostra cadenza di lavoro affinché insomma ci sia un cantiere continuativo, ecco. E quindi
certo.
Di conseguenza facciamo un cantiere, poi passiamo, ne facciamo un altro e via andato.
Benissimo. Allora, noi ringraziamo tantissimo Massimiliano Faini, direttore di Garda 1. Direttore, grazie, ancora buon anno.
Buon anno a tutti, grazie mille, grazie e buona giornata.
Grazie.